Scienzazionale. Scienzazionale. 20 minuti a tu per tu con la ricerca.
Ben ritrovati a Scienzazionale. Valentina Bergonzi e Cornelia Dell'Eva ai microfoni vi danno il benvenuto a questa seconda puntata della trasmissione di scienza di Radio NBC. Anche oggi vi porteremo a conoscere ricerche e ricercatori dell'EURAC e della Libera Università di Bolzano.
Scienzazionale va in onda, ve lo ricordiamo, ogni ultimo martedì del mese e andiamo adesso a vedere proprio i contenuti. Oggi parleremo di rotacismo insieme ad Alessandro Vietti, uno dei nostri ospiti. Parleremo poi di un libro, sentiremo i consigli di lettura di Francesco Palermo, ma cominciamo immediatamente con il primo progetto, Matteo Del Buono dell'Istituto per le Energie Rinnovabili dell'EURAC.
Forse qualcuno di voi proprio in questo momento sta transitando a fianco dell'aeroporto di Bolzano. Mi raccomando, senza distogliere l'attenzione dalla strada, date comunque un'occhiata a questa distesa di pannelli solari. Beh, quelli sono un campo di ricerca. Ma chiediamo in dettaglio che cosa si fa lì a livello di ricerca a Matteo Del Buono, che è ricercatore e ingegnere all'Istituto per le Energie Rinnovabili dell'EURAC e che proprio questo campo sta tenendo sotto controllo. Dove si trova esattamente e che cosa c'è lì?
Sì, innanzitutto buongiorno a tutti. Si trova in una parte dell'area dedicata all'aeroporto di Bolzano. Abbiamo disegnato quel campo fotovoltaico di una potenza totale di circa 700 kW, andando a non influire, diciamo, non influenzare le zone di sicurezza e di appartenenza di corpi militari e carabinieri.
Quindi avete disteso l'equivalente, grosso modo mi raccontavi, di tre campi da calcio di varie tipologie di pannelli solari.
Sì, esatto. I pannelli fotovoltaici che noi andiamo a monitorare in questo caso, che abbiamo installato, sono di 24 tecnologie diverse e li vorremmo monitorare per tutta la loro vita, per verificarne, l'abbinamento con produzione di energia elettrica e connessioni operative.
Quindi nella stessa condizione, perché su quel campo che si trova a fianco della pista di atterraggio il sole batte sempre nello stesso modo alle stesse ore del giorno, l'ombreggiatura delle montagne intorno sono le stesse, voi prenderete la misura di quanto rendono questi strumenti. Da dove arrivano queste tecnologie?
Le tecnologie arrivano un po' da tutto il mondo. Ci sono tecnologie degli Stati Uniti, giapponesi, europee, cinesi, come insomma il tema un po' caldo del momento. Noi vorremmo capire e comunicare soprattutto agli utenti del settore come funzionano i pannelli fotovoltaici in relazione alle condizioni appunto di installazione, perché come dicevi tu la produzione di energia elettrica è influenzata da molti fattori, tra i quali la temperatura del luogo, l'ombreggiamento, la presenza di montagne o di ostacoli che possono provocare ombreggiamenti sul pannello fotovoltaico.
Quando è che avete incominciato a rilevare i dati?
E una prima parte di dati era disponibile già disponibile dal settembre-ottobre del 2010. L'impianto è stato installato in agosto 2010. I primi dati sono stati rilevati settembre-ottobre. La parte veramente scientifica a noi di nostra pura competenza parte dal febbraio del 2011.
Quindi un annetto circa di dati, potete già trarre le prime conclusioni?
Sì, esatto, un anno di dati, le conclusioni diciamo sono andate un po' a confermare quello che noi ci aspettavamo, per cui le tecnologie top del settore rimangono quelle. C'è stata alcune sorprese per quanto riguarda delle tipologie di installazione. Noi analizziamo sia una parte fissa sia dei mover solari che inseguono il sole. Ecco, quei mover solari hanno senso forse in latitudini più basse dove il sole può essere seguito dalla mattina, diciamo da quando sorge fino a quando tramonta.
Aiuti non addetti al settore, i mover solari sono come dei girasoli?
Esatto, sono delle strutture metalliche che seguono il sole. Chiaramente il sole deve essere seguito da quando sorge a quando tramonta. In questa location dell'aeroporto di Bolzano non è possibile perché ci sono le montagne, per cui si va a perdere una parte di giornata in cui veramente il mover può fare la differenza in termini di produzione elettrica.
sono i potenziali clienti poi di questi dati, oltre a voi naturalmente come ricercatori che fate tesoro di queste comparazioni?
Noi scriviamo articoli scientifici, presentazioni che ovviamente sono pubbliche e accessibili da chiunque. Il potenziali utenti di questo servizio sono installatori innanzitutto, ma anche commerciali che vogliono approfondire la conoscenza del comportamento dei loro stessi prodotti.
E che quindi possono rivolgersi a voi per chiedere conferma di quale sia effettivamente la tipologia di pannello solare ideale da installare sulla casa che stanno prendendo in studio.
Assolutamente, possono chiedere tutte le informazioni che desiderano. C'è la possibilità, in collaborazione col TIS che organizza dagli Enertour, anche di visitare questo impianto fotovoltaico. Si organizzano dei gruppi e si accede all'area. Chiaramente è un'area sottoposta a delle regole di polizia, per cui ci sono delle procedure da rispettare, però è completamente accessibile.
E tra l'altro vogliamo ricordare anche che questa energia che comunque viene prodotta, energia elettrica che viene messa in circolo, non è che viene sprecata, ma chi è che utilizza questo prodotto di ricerca, sottoprodotto?
Sì, esatto, diciamo la ricerca non è fine a se stessa, però contribuisce ad coprire i consumi elettrici della società che gestisce l'aeroporto. Addirittura ne produce anche in surplus. Questa energia viene immessa nella rete e viene valorizzata con in termini monetari dal gestore del servizio elettrico.
L'ultima curiosità, quale aspettativa di vita ha questo parco tecnologico dedicato al fotovoltaico?
Ma tutti i pannelli, indipendentemente dalla loro tecnologia, sono garantiti 25 anni, per cui il diciamo la tariffa incentivante, che è il sistema di tariffazione per il GSE, ha una durata di 20 anni, per cui noi ci aspettiamo che almeno per i prossimi 20 anni riescano a produrre energia elettrica, e noi insomma abbiamo questa attività a lungo termine. Degli studi o comunque insomma dei primi impianti installati sono dei primi anni 80, hanno 27-28 anni insomma, e continuano a funzionare.
Quindi una ricerca che ha davanti a sé un futuro ancora pieno di dati da raccogliere e da elaborare. Intanto grazie, poi parleremo di cosa succede quando questi pannelli hanno finito di fare il loro uso, ma questa è un'altra storia. Grazie intanto a Matteo Del Buono dell'Istituto per le Energie Rinnovabili. Uno stacco musicale prima di passare al prossimo progetto. nuovo un ben trovati a Scienzazionale. Adesso, come annunciato, vi proponiamo una delle nostre rubriche per conoscere un po' meglio i ricercatori, non solo nella loro veste ufficiale, ma anche come lettori, per esempio.
Ebbene sì, quest'oggi andiamo alla ricerca di un libro in compagnia di Francesco Palermo, che è direttore dell'Istituto per lo Studio del Federalismo e del Regionalismo dell'Accademia Europea, nonché docente all'Università per lo Studium Generale, che è un percorso formativo offerto dall'Università di Bolzano, ma che è pensato per tutti i cittadini che sono assetati di sapere, quindi fatevi avanti se vi può interessare. Francesco, dunque, ti chiediamo innanzitutto titolo e autore del libro che hai scelto per gli ascoltatori di Scienzazionale.
Imbarazzismi, quotidiani imbarazzi in bianco e nero, di Cossi Comla Embry.
Come mai hai scelto questo libro?
È un libro intanto molto leggero, che si legge in brevissimo tempo e forse proprio per questo si consiglia ad un pubblico ampio. Parla di quotidiane difficoltà e imbarazzi, per l'appunto, legati alla diversità razziale. È un dottore di origine congolese che però vive e opera in Italia da tanto tempo, è sposato con una donna italiana e racconta in maniera molto ironica episodi della vita che gli succedono quotidianamente e mette in luce come in realtà la popolazione spesso abbia degli imbarazzi collegati alla incapacità di gestire la diversità.
Scienza del quotidiano, dunque, ci fai un esempio?
Scienza del quotidiano, scienza della gestione della diversità. Sì, leggo una brevissima parte di un brevissimo racconto intitolato Etnocentrismo. Un giorno in classe, durante un incontro sull'interculturalità, chiesi ai ragazzi di darmi una definizione del termine razzismo. Subito il più sveglio esclamò: il razzista è il bianco che non ama il nero. Bene, gli dissi, è il nero che non ama il bianco? Mi guardarono tutti stupiti e increduli con l'espressione tipo: come può un nero permettersi di non amare un bianco?
Un libro dunque per rendersi conto dei presupposti, che talvolta prendono anche la forma di veri e propri pregiudizi, peraltro, che sono diventati talmente nostri che non li riconosciamo più. Grazie a Francesco Palermo di essere stato con noi.
vita quotidiana. Solo su Emissione, solo su Emissione. Musica, sport e notizie.
Siete ancora sintonizzati sulle frequenze di Radio NBC e siete ancora con Scienza Azionale. Dopo aver parlato di sole, di energia solare, di energia elettrica e fotovoltaico, ci spostiamo ad un'altra dimensione, un po' più intima forse, ma che senz'altro riguarda ognuno di noi. Cornelia, cosa hai in serbo per noi?
Beh, innanzitutto ti chiederei di dire tigre contro tigre, prova un po'.
Sarà durissima. Tigre contro tigre.
Ebbene sì, parliamo proprio della R, ovvero del rotacismo. Lo facciamo con l'ospite di oggi che è Alessandro Vietti, ricercatore del Centro di Competenza Lingue dell'Università di Bolzano e che lavora in particolare nel laboratorio di fonetica applicata dell'università. Buongiorno, benvenuto.
Buongiorno, grazie.
Ma come si fa a studiare la pronuncia?
Allora, ci sono diversi modi, due modi di studiare i suoni, quello della R, così come quello di tutti gli altri suoni di una lingua. Uno è quello di trattare questi suoni come qualsiasi altro suono, quindi come delle onde sonore. Si può analizzare in termini acustici un suono e qui ci sono, diciamo, molte possibilità. L'altra possibilità è quella di studiare i movimenti che noi facciamo quando pronunciamo un suono, quindi osservare in qualche modo con degli strumenti tutti gli organi, tutte le componenti del nostro corpo che sono coinvolte nella produzione di suoni, quindi insomma, polmoni, corde vocali,
il palato, la lingua,
sì, è tutto quello che ci sta sostanzialmente in bocca. Quindi.
Questo è quello che fai praticamente in questo laboratorio di
esatto,
fonetica.
Esatto, la particolarità di questo laboratorio è proprio quella di avere di utilizzare una tecnica di tipo ecografico, cioè si tratta sostanzialmente di osservare i movimenti il protagonista dell'articolazione dei suoni, cioè la lingua, cioè i movimenti articolatori prodotti da questo organo. Con l'ecografo sostanzialmente posizionato sotto il mento abbiamo la possibilità di osservare in pratica qualche cosa che non potremmo osservare, cioè quello che succede all'interno della bocca mentre parliamo.
E questo ci dice molto sulla persona che abbiamo davanti, sulla sua biografia, anche le cosiddette biografie linguistiche, no?
Diciamo che dalla voce, dai suoni si possono ricavare moltissime informazioni. D'altra parte è come dire la nostra interfaccia con il resto del mondo, quindi ci dà delle informazioni dal punto di vista del linguista, informazioni ovviamente sul sistema linguistico, su come è costruito e come è immagazzinato nella nostra testa, ma come, diciamo così, utenti quotidiani noi sentiamo le persone parlare e, diciamo così, facciamo le nostre deduzioni sia sugli stati d'animo di una persona, sulla provenienza, sul fatto che sia una lingua nativa o se ha un accento straniero, per dire, si ricavano una miriade di informazioni che fanno parte della nostra identità.
Quindi la voce come specchio della persona in qualche modo. Cosa hai scoperto nelle tue ricerche?
Dunque, intanto appunto uno dei fenomeni che ho studiato è quello della R, proprio qua in Alto Adige, questo insieme a molti altri suoni, perché diciamo così non di sola R si ciba un ricercatore. L'idea era quella di cominciare a mappare all'inizio questo tipo di suono, visto che in Alto Adige è particolarmente variabile, c'è una, come dire, una glottodiversità parallela alla biodiversità molto molto elevata. Qua abbiamo contato e descritto almeno 12 varianti di R soltanto a Bolzano. Tanto sentite la mia particolare
particolare anche quella,
R.
Sì.
Dopo, in realtà, la domanda che ci siamo posti era di livello un po' più alto, cioè ci interessava scoprire come funziona il sistema dei suoni, il sistema fonologico, detto in termini più tecnici, di parlanti bilingui simultanei, cioè di persone che hanno imparato simultaneamente come due lingue native fin dalla nascita l'italiano e il tedesco. Vedere se il loro sistema di suoni era diverso da quello di parlanti, possiamo dire, tendenzialmente più monolingui o con un bilinguismo meno bilanciato.
Lo è diverso?
E osservando proprio la R, che è un fenomeno, diciamo così, una specie di marker per una serie di aspetti della competenza fonologica, è effettivamente emerso che i bilingui simultanei fanno qualche cosa di differente, cioè non sono semplicemente la somma di due parlanti monolingui dentro la testa, ma costruiscono un sistema su basi un po' diverse. Rispetto alla R tendono a cercare di costruire delle differenze fra le due R, possiamo dire così, prototipiche, quella italiana esemplificata prima nell'esempio tigre contro tigre e quella più tedesca, quella più posteriore, una R più simile a quella che ho io. I parlanti bilingui sono in grado, diciamo così, di imitare molto bene queste due R, di tenerle distinte nei due sistemi quando li usano, ma allo stesso tempo fanno cose un po' diverse, cioè cercano di ridurre diciamo così il dispendio di energie sia in termini cognitivi che in termini anche articolatori, quindi cercano di smussare, come dire, le differenze o le ridondanze che ci sono nell'articolazione di questi suoni.
La tua, Alessandro, è una ricerca di base, possiamo dire, no? Però pensando a eventuali applicazioni o utilizzi dei risultati di questa ricerca, possono essere utili per imparare a pronunciare la R in un modo piuttosto che in un altro?
Allora, diciamo, i campi di applicazione, come dicevi giustamente, questa si tratta di una ricerca di super base, cioè che è molto lontana dalla realtà applicata, però ci sono delle possibilità di applicare i risultati di queste ricerche, in particolare in due ambiti, agganciandosi anche un po' all'uso di questa tecnica ecografica. Da una parte sì, c'è l'aspetto didattico, si può imparare in qualche modo, allenarsi a produrre i suoni meglio, diciamo, tra molte virgolette, dipende da che cosa poi intendiamo con questo meglio. E dall'altra è l'ambito clinico, la possibilità per esempio di utilizzare anche questa tecnica ecografica come una sorta di biofeedback, cioè di imparare, osservando il nostro gesto articolatorio, imparare a migliorarlo, per esempio con finalità riabilitative di qualche tipo. Gli studi e le applicazioni in questo campo sono ancora molto agli inizi, nel senso che ci sono pochissime ricerche serie, attendibili, che hanno applicato diciamo questo tipo di tecniche alla riabilitazione, alla clinica o alla didattica. La R in particolare è un suono particolarmente difficile da cambiare, tendenzialmente questo è uno dei motivi per cui lo abbiamo studiato, si fissa in una maniera abbastanza indelebile, ci segue per tutta la vita, rimanendo un po' un tratto distintivo. Se impariamo una R posteriore, diciamo così, alla tedesca o alla francese per semplificare, tendiamo a portarcela e a trasportarla in tutte le altre lingue che parliamo e viceversa.
Questa non è proprio una ottima notizia, però così sappiamo che è utile imparare le lingue già da piccoli, così si ha una maggiore mobilità.
Senz'altro, imparare le lingue da piccoli è come imparare a sciare da piccoli o a qualsiasi altro tipo di sport o attività che implica del movimento, quindi si imparano dei gesti nuovi.
Benissimo, grazie mille Alessandro Vietti di essere stato con noi, e ricordando, è quasi scontato, i famosi 33 trentini che andavano a Trento, lanciamo il prossimo stacco musicale.
Scienzazionale. Scienzazionale. 20 minuti a tu per tu con la ricerca. Thank you.
anche oggi siamo giunti alla conclusione di questa seconda puntata di Scienzazionale. Vi abbiamo raccontato due ricerche importanti, una di ricerca più base che si potrà applicare ma in contesti ancora da definire, e una invece che ha una connessione molto netta e chiara anche col mondo dell'impresa. Di questo si nutrono l'EURAC e la Libera Università di Bolzano, nonché di letture che ci ha presentato Francesco Palermo. Noi vi lasciamo con gli appuntamenti. Io vi ricordo soltanto che per le prossime due settimane ancora potete sottoporre un mix musicale che con la ricerca apparentemente ha poco a che fare, ma in realtà è per partecipare agli EURAC Science Café che si terranno poi a maggio e a giugno sulla terrazza della Torre dell'EURAC. Se caricate voi futuri potenziali DJ un mix, ci mandate una mail a press@eurac.edu e potrete eventualmente essere selezionati per suonare dal vivo una serata. Vi ricordo anche la newsletter alla quale iscrivervi sempre sul sito www.eurac.edu per seguire da vicino le nostre attività. E poi se siete invece addetti ai lavori, come si ricordava prima, avete interesse a collaborare o avete curiosità da approfondire sulle attività dell'Istituto per le Energie Rinnovabili, potete contattare anche direttamente il nostro Matteo Del Buono.
Newsletter anche per la Libera Università di Bolzano, anche noi abbiamo la possibilità di iscriversi sul sito www.unibz.it. E passo agli appuntamenti. Beh, siamo già al momento delle preiscrizioni per il prossimo anno accademico. Partono infatti il 1° marzo le preiscrizioni. Molti però non avranno ancora le idee chiare e quindi vi invitiamo il 2 di marzo all'università per l'Open Day, giornata delle porte aperte, possibilità di partecipare a lezioni tipo, di parlare con i professori, di parlare anche con gli studenti che magari vi raccontano da dentro l'università che stanno vivendo. Occasione anche per informarsi sulla simulazione dell'esame di ammissione al corso di laurea magistrale, 5 anni dunque, in scienze della formazione primaria. Con questo concludiamo. Un carissimo saluto a tutti gli ascoltatori da Cornelia Dell'Eve e Valentina Bergonzi in studio e ovviamente anche dai nostri ricercatori ancora qui con noi.
Un arrivederci.
Scienzazionale. Scienzazionale. 20 minuti a tu per tu con la ricerca.
La Fiat Brasolin Auto vi invita a vedere.